Beh, la mia osservazione era dal punto di vista epistemologico, perché diciamo che in questi anni la mia ricerca si è soffermata soprattutto sul metodo, dal punto di vista ecclesiologico, ma anche antropologico, in particolare secondo il pensiero di Edith Stein, che ho studiato un po', quindi vorrei fare solo qualche osservazione, riportando queste sollecitazioni che mi sembrano interessanti. Innanzitutto, anche da quello che ho sentito, insomma, in questi giorni, credo che sia importante superare una certa settorizzazione dei saperi in ragione di un metodo interdisciplinare, che pur rispettando chiaramente lo statuto epistemologico di ogni scienza, però tenda all'unità del sapere, cioè alla ricerca della verità, specialmente per noi che siamo credenti, che ci rapportiamo poi con la rivelazione, quindi voglio dire facciamo anche un lavoro teologico, è molto interessante cercare un dialogo con le altre scienze, ma soprattutto pensare che la ricerca, in questo caso sull'uomo, potremmo dire sulla Chiesa, debba avvalersi anche del contributo delle scienze umane, però non a livello settoriale o contraddittorio, però cercando una via di unificazione che può essere data da alcuni principi ermeneutici. Nella mia ricerca io ho posto alcune cose, per esempio il principio cristologico dell'incarnazione, che specialmente per l'ecclesiologia mi è sembrato un modello ermeneutico importante, perché in Cristo Gesù l'universale concretum, si possono trovare insieme l'esigenza della verità ontologica e quindi dare un valore fondativo anche metafisico, che per me è molto importante, ontologico, ma dall'altra parte anche la verità storica, fenomenologica, l'accadere, perché noi sappiamo benissimo che in Cristo Gesù il Dio eterno si è fatto storia. Bene, anche Lonergan prospettava in questo senso un metodo unitario, soprattutto per quanto riguarda la teologia. Lui diceva che dobbiamo superare un concetto di scienza statica, secondo il modello classico, come conquista perenne del sapere, in funzione di un concetto empirico di scienza, che poi corrisponde anche alla scienza moderna, alle varie scienze umane, no? Soprattutto a quello che noi diciamo sapere scientifico, come quello medico o quantistico, eccetera. A proposito, cioè io penso che la teologia, penso che siamo tutti d'accordo, sia una scienza e che debba essere considerata scienza, anche se ha uno statuto molto particolare, così come la filosofia e le altre scienze umane, alla pari della scienza medica o via dicendo. E quindi il metodo deve essere inteso come un processo continuo e cumulativo, in grado di tener presente i contributi che via via si vanno raccogliendo, di unificarli, di sistematizzarli, ma anche di modificarli, cioè deve essere un sistema aperto, flessibile. E poi infine un'esigenza che mi sembra molto importante per oggi, capace di essere comunicativo, cioè bisogna avere un'attenzione anche al linguaggio. Un linguaggio che poi per la teologia, a mio parere, va anche un po' oltre, cioè io propongo non solo porsi il problema del linguaggio, ma anche della testimonianza come comunicazione, diciamo, veritativa dei risultati ottenuti nella ricerca teologica. Anche a livello di teologia fondamentale, Pieni Notno parla della testimonianza, dandole addirittura un valore metafisico, tra virgolette, insomma, per tutto quello che oggi può veramente significare, no? Perché noi sappiamo bene che per chi non crede o nella nostra società multireligiosa, multietnica, il valore della testimonianza è molto importante come primo approccio comunicativo anche a livello di risultati teoretici. E sempre proprio così brevemente voglio comunicare questo metodo di Edith Stein a livello antropologico. Il suo percorso ha tanti tratti originali, prima di tutto, come dicevo, la ricerca della verità, quindi la ricerca di una unità del sapere in direzione della verità oggettiva, della verità ontologica. Lei non è arrivata a questa convinzione in maniera molto serena, ma ci è arrivata in maniera laboriosa, passando per vari livelli che non possiamo approfondire. Ma la sua prima scoperta è stata quella della filosofia di Husserl, no? Quindi una ricerca a livello fenomenologico. E qui lei ha scoperto il fenomeno dell'empatia. Questo fenomeno che ha condizionato molto la sua ricerca e per me ha molta importanza anche proprio nell'approccio teologico, cioè la scoperta della costituzionale apertura dell'essere umano all'altro e a Dio. L'empatia significa in campo teoretico che la nostra conoscenza, e qui ci richiamiamo alla conoscenza biblica, non è solo un fatto intellettuale ma è un'esperienza e deve essere intesa insieme. Quindi il teologo, nel momento in cui ricerca un problema, deve immedesimarsi in questa ricerca, fare esperienza del vissuto, in questo caso del vissuto anche della fede, dell'esperienza della comunità, della Chiesa, e tener conto di quello che emerge. Da questa ricerca dal basso, poi Edith Stein scopre, arriva alla scoperta, dopo la fede, dopo la conversione, della filosofia classica, quindi delle categorie metafisiche. Questo secondo momento del suo percorso io l'ho chiamato momento fondativo euristico, la scoperta della metafisica dell'essere, soprattutto attraverso il pensiero di Tommaso, di Nunzio Scoto che lei cita, e di Agostino. Lei si rende conto, ecco, è affascinata da Tommaso, poi si rende conto che è un po' rigido il suo schema e quindi fa delle aperture molto interessanti su Don Giuscono, ma soprattutto su Agostino. E il personalismo di stampo agostiniano che lei rilegge senza rifiutare le categorie metafisiche, ma sapendole armonizzare con l'intersoggettività e con le categorie fenomenologiche, la portano a una scoperta, in questo caso, della relazionalità dell'essere umano e della sua bontà, il rapporto con l'essere di Dio e con soprattutto il suo essere trinitario. Quindi questo aiuta a salire verso una fondazione di un'antropologia unitaria, anche se poi duale, perché lei specifica bene, sarebbe lungo, sto facendo proprio dei salti, ma giusto così, la creazione dell'uomo e della donna, il suo significato, la sua specificità, e questo è molto interessante, e la dualità indica ancora una volta la relazionalità, però in relazione sempre con l'essere di Dio. E qui si arriva all'essere trinitario. Qui si arriva al terzo momento, ecco, il momento del dialettico speculativo, cioè in cui la rivelazione cristiana fa luce sul suo cammino di conoscenza naturale, psicologico, filosofica dell'uomo. La rivelazione cristiana che si incentra soprattutto nel Logos. E qui è molto importante perché il Logos diventa ancora una volta il principio ermeneutico anche del pensiero di Edith Stein, come senso, in quanto contenuto oggettivo di ogni cosa, contenuto anche della nostra conoscenza, del nostro linguaggio, e anche mezzo, ma attraverso cui tutte le cose sono state fatte e che dà quindi la connessione e la consistenza a ogni cosa. In Cristo Gesù, Verbo incarnato, il Dio trinitario ci fa conoscere appunto il destino dell'uomo, la sua esemplarità, le sue potenzialità di capacità di relazione con gli altri, col mondo e con Dio, fino al mistero della croce e poi al mistero della risurrezione. È bello, molto bello, mi permettete solo un brevissimo accenno, per esempio, al momento della rivelazione di Dio. Nella Sacra Scrittura lei legge in senso empatico, fenomenologico, questi vari momenti della rivelazione di Dio. Ve ne sottolineo solo uno, quello di Esodo 3,14, quando Dio dice il suo nome a Mosè. Appunto lei rispetta la lettura ontologica, io sono l'essere, ma poi va oltre e con Agostino legge a livello intersoggettivo questa rivelazione, questa comunicazione. Io sono l'essere che diventa il tu primordiale e che rivela non solo il mio nome, ma anche l'essere dell'uomo. Tu sei relazione, in relazione a me. E proprio nella scoperta del tu primordiale di Dio si scopre l'io dell'uomo. Allora qui ci può essere una fondazione della bontà dell'uomo, nella sua capacità di apertura a Dio, agli altri e al mondo. Ecco che poi c'è tutto un approfondimento sul rapporto Trinità-uomo, perché il dinamismo trinitario che lei legge sia con le categorie agostiniane, no? Conoscenza, volontà, amore, sia con le categorie fenomenologiche, vita, amore, dono, diventano modello del dinamismo trinitario che è insito in ogni uomo, corpo, anima, spirito, e che ci porta quindi a vivere questa capacità di relazione all'interno di noi come cammino di rappacificazione, perché dopo il peccato originale abbiamo bisogno, no, di questo cammino di riconciliazione, e poi fuori di noi come capacità di conoscenza, amore e servizio agli altri. E questo passaggio teoretico veramente speculativo molto forte poi diventa contemplazione. C'è un altro momento, ecco, che anche qui costituisce l'originalità di Edith Stein, il momento mistico-sapienziale. Lei passa a un certo punto da una teologia catafatica, speculativa, a una teologia apofatica, essenzialmente contemplativa, per cui ci fa capire che a un certo punto abbiamo bisogno di unire, cioè di non staccare, ecco, i vari saperi, scienze umane, filosofia, teologia, dalla vita spirituale, dalla teologia mistica. Non è un momento a sé, ma è il momento conclusivo del percorso di scoperta e di ricerca della verità, nell'incontro con la verità. E lei dice che la contemplazione di Dio, l'unione che si può raggiungere con Dio su questa terra, è anticipo della conoscenza beatifica che avremo in cielo. E questo è molto interessante perché ci riporta a San Bonaventura, anche alla scuola francescana, dove si sente in maniera molto forte questa necessità della contemplazione. Ricordo anche il padre Battaglia nel suo saggio, uno dei saggi di Cristologia, no? Contemplare Cristo, perché è necessario che dobbiamo salire da una conoscenza speculativa che è importante come momento costruttivo a una conoscenza mistica che ci dona questa capacità di testimoniare proprio la fede viva, l'unione con Dio. E anche qui nella spiegazione della fede viva lei fa capire la realizzazione dell'essere umano nell'amore, nella bontà verso Dio, verso gli altri. Infine, come dicevo, il momento testimoniale e comunicativo. La necessità di comunicare i risultati raggiunti nella ricerca teologica. La teologia dell'amore si concretizza quindi nella testimonianza che per Edith Stein è stato il martirio, no, ad Auschwitz, ma anche la testimonianza come capacità diciamo, di trovare linguaggi giusti per l'uomo di oggi, per far capire l'importanza di alcuni temi in un contesto dove si è andati veramente molto lontani. Cioè, come ideologia, io penso che dobbiamo porci questo problema di comunicare anche con linguaggi appropriati quelli che sono le verità a cui noi aderiamo a livello di fede. Beh.